Ma ora apriamo la pagina sportiva del calcio australiano e leggiamo i risultati della 22esima giornata della A-League.
Brisbane Roar, Western Sydney Wanderers 3-2. Wellington, Adelaide United batte Wellington Phoenix 4-0. Melbourne City, Sydney FC 3-0. Vittoria anche per i Melbourne Victory in trasferta contro i Central Coast Mariners per 2-0 e domani si concluderà il turno con la partita Perth Glory Newcastle Jets.
E passiamo alla classifica, quindi che vede, come dicevamo prima, Adelaide United con 39 punti, mentre Western Sydney Wanderers FC e Brisbane Roar entrambe a 38. Melbourne City FC 35 punti, Melbourne Victory 33, Sydney FC 30, Perth Glory 28, Newcastle Jets 26, Wellington Phoenix 22, fanalino di coda Central Coast Mariners a 12.
Dunque Adelaide United riesce a completare la rincorsa iniziata ad inizio novembre e grazie al suo 14° risultato utile consecutivo guadagna la testa della classifica. Questo anche grazie alla vittoria di Brisbane Roar su Western Sydney Wanderers nell'anticipo di venerdì.
La 22esima giornata del campionato sorride ad entrambe le squadre di Melbourne, che ipotecano un posto nei play-off, mentre il posticipo di oggi tra Perth e Newcastle potrebbe far scivolare il Sydney FC fuori dalle prime sei. Di tutto questo abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con Joe Russo. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, la partita forse più interessante della giornata, perché questo mezzo passo falso a Western City dà l'opportunità al Brisbane Roar di agganciarle in classifica, e così più tardi nella giornata abbiamo visto la Dragonata addirittura fare il sorpasso in classifica. Partita un po' altalenante, Brisbane Roar in vantaggio al quinto con McLaren, poi nel secondo tempo al 74esimo un calcio di rigore a favore del Western Sydney, Santa la batte errato in aria dal portiere Michael Theo e rigore trasformato da Andreo. Eravamo sull'1-1 al 74esimo. 4 minuti più tardi Castellan fa un po' tutto da solo e mette in rete per gli ospiti in vantaggio così per 2-1, poi c'è la rimonta del Brisbane Roar, all'81esimo McLaren per 2-2 il suo secondo gol e poi un bellissimo gol di Petrato sono 83esimo 3-2 che ha ridato definitivamente il vantaggio ai padroni di casa. Dopo 3 partite senza vittorie il Brisbane Roar è ritornato a vincere, ma veramente un incontro importantissimo per il Brisbane Roar, nel senso che questi 3 punti hanno dato loro la seconda posizione in classifica, agganciando addirittura il Western Sydney.
E poi, ancora più importante, hanno permesso all'Adelaide United il sorpasso, un sorpasso che era ormai nell'aria. Joe, dopo 13 risultati utili, è arrivato il 14esimo, forse uno dei successi più convincenti di questa stagione per i Reds. 4-0 in trasferta a Wellington con 2 gol per tempo e 4 marcatori diversi. Questo forse è uno dei segreti della squadra di Amor, perché se il Melbourne City ha in Bruno Fornaroli la sua punta di diamante, ma è anche un po' dipendente dalle prestazioni dell'uruguaiano, i Reds hanno tante carte a loro disposizione.
Esatto, hanno tante carte a loro disposizione, infatti una vittoria convincente che abbiamo, come abbiamo detto, l'Adelaide adesso fa il sorpasso in classifica sia al Brisbane che al Western Sydney. In un solo balzo, diciamo, ha fatto questo grandissimo sorpasso in classifica. 4 marcatori diversi, come hai detto tu, McGowan al 31esimo, poi al 41esimo Mauch, e nel secondo tempo Gite al 49esimo, poi al 90esimo Sanchez per il 4-0 dell'Adelaide. Incredibile, veramente, dato l'inizio di stagione di questa squadra, con questi metodi di Guglielmo Amor, molto criticati all'inizio della stagione, adesso sono lodati dappertutto. Tutto. Da notare anche che Jacopo Larocca è entrato in campo al 15esimo al posto dell'infortunato Tarik Elric in difesa, ma tutto sommato una gara molto molto convincente per l'Adelaide United, che adesso invetta la classifica con 39 punti.
Una battuta su Mock, uno dei protagonisti e uno degli uomini che sono andati a segno nella trasferta di Wellington, secondo te può diventare il prossimo punto fermo della nazionale australiana?
Potrebbe diventarlo, infatti è uno che segna regolarmente, abbiamo visto anche la settimana passata, è più o meno sconosciuto all'inizio della stagione, ma veramente sta facendo delle grandi cose con l'Adelaide United quest'anno, ma tra l'altro sta giocando una buonissima squadra con dei giocatori importantissimi e validi come Gite, Sanchez, McGowan e compagnia bella.
E poi, come dicevi tu, si è rivisto in campo dopo una stagione falcidiata da infortuni e da squalifiche anche Jacopo Larocca. Alle spalle di questo terzetto, che lo ricordiamo è composto da Adelaide United a 4-39 e da Western Sydney Wanderers e Brisbane Roar a 4-38, consolida la quarta posizione il Melbourne Melbourne City, che domina un match sulla carta complicato contro il Sydney FC. Sydney che veniva da un'impresa in Asian Champions League contro il Guangzhou Evergrande, e invece è stata sostanzialmente annichilita dal solo Bruno Fornaroli.
Sì, grazie alla tripletta di questo giocatore straordinario, 41esimo, 71esimo, 82esimo, Bruno Fornaroli, l'idolo uruguaiano che veramente sta andando a gonfie vele in questo campionato. Adesso ne ha 20 reti, ovviamente il capocannoniere, e 20 reti è un record in A-League. Quasi sicuramente Bruno Fornaroli vincerà la medaglia di Johnny Warren alla fine dell'anno per il miglior giocatore in A-League quest'anno. Sydney FC, come hai detto tu, reduce di questa partita infrasettimanale contro il Guangzhou Evergrande, la squadra cinese, che tra l'altro il Sydney FC ha vinto questo incontro per 2-1, forse a sorpresa, e magari possiamo offrire un po' di scuse, magari la stanchezza ha influito un po' sugli Sky Blues, ma in realtà non possiamo togliere nulla al Melbourne City ed in particolare a questo straordinario giocatore Bruno Fornaroli. Dunque, partita molto convincente per il Melbourne City e gara più o meno a senso unico a favore dei padroni di casa.
Di Bruno Fornaroli ha parlato poi in conferenza stampa anche il coach del Melbourne City, John Van Schip. Ascoltiamo che cosa ha detto.
He's a great player, he's a fantastic off the pitch for the group, but he's also really a match day guy. He can really focus on playing a game and knows what's needed to win a game, and I think that's a big plus. He's always gonna wait and be patient.
Queste le parole di John Van Schip su Bruno Fornaroli, che come detto ha messo a segno la tripletta che vale per lui il 20esimo gol in stagione in una squadra che di reti ne ha messo a segno 54 in 22 partite. Melbourne City al quarto posto, alle sue spalle si riaffacciano i Victory che hanno convinto a Gosford nel successo per 2-0 contro i Miners.
Sì, 12esimo Bersa Berisha, ha dato vantaggio gli ospiti, gol di testi, il suo 15esimo gol della stagione. Poi al 90esimo Ben Calfala su assisting ma messo in rete per il Melbourne Victory. Ma in questo incontro abbiamo visto solamente una squadra, Melbourne Victory, tantissime occasioni da gol, specialmente nel secondo tempo. Gli ospiti hanno dominato l'incontro, hanno creato le occasioni migliori, ha amministrato meglio gli spazi in campo e tutto sommato una gran bella vittoria per il Melbourne Victory, che adesso può liberarsi dal Sydney FC in classifica e rimanere in la quinta posizione soli, aspettando l'incontro di stasera tra il Perth Glory e il Newcastle per vedere se il Perth Glory potrebbe fare questo sorpasso al Sydney FC al sesto posto in classifica. Per quanto riguarda i Mariners, veramente un altro incontro deludente, espulso al 48esimo Neil per doppia munizione. Si tratta dell'ottava espulsione di questa stagione per i Mariners, naturalmente una grande indicazione di mancanza di disciplina da parte della squadra del Central Coast.
Questo era l'esperto di A-League, Gio Russo, al microfono di Dario Castaldo. Tra poco ancora sport con i risultati della Serie A.
E per parlare di quello che è successo sui campi della Serie A, diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno a voi, buon lunedì a tutti.
Allora Dario, hanno vinto le prime tre della classifica, venerdì la Roma, sabato il Napoli e domenica la Juventus. Ma iniziamo proprio dai bianconeri, che si sono imposti a Bergamo con un gol per tempo.
Sì, in pratica è durato soltanto lo spazio di mezza giornata, tra la sera di sabato e il primo pomeriggio di domenica, questo aggancio del Napoli in testa alla Juventus, perché i bianconeri molto solidi si sono imposti a Bergamo sull'Atalanta per 2-0 con un gol per tempo, tornando come detto a più tre sui partenopei. Tra i bianconeri Allegri ha dovuto fare a meno di Chiellini e Sturaro, ha rinunciato a Rugani che era stato non proprio impeccabile nel KO indolore di Coppa Italia contro l'Inter, e così ha riproposto la difesa a 4. A centrocampo ha rilanciato Marchisio che tornava da un infortunio, in attacco Mandzukic, Dybala con Pereira in appoggio. Quanto alla cronaca, la Juve ha costruito una palla gol con Khedira che però all'11esimo ha sparato addosso al portiere dell'Atalanta Sportiello. Al 24esimo vantaggio bianconero, angolo di Dybala, torre di Mandzukic e facile timbro di Barzagli. Il difensore della nazionale è stato lasciato solissimo nell'area piccola dell'Atalanta e non segnava addirittura dal maggio del 2012, quando segnò una rete proprio ai bergamaschi. Ascoltiamo in che modo poi a fine partita ai microfoni di Sky Sport il 35enne di Fiesole ha commentato il gol e la prestazione, e ha anche raccontato che commenti ha ricevuto al riguardo.
Io non segno mai, ma penso solamente a difendere, quindi oggi mi è andata bene, una delle poche volte che vado su, però insomma a me mi prendono per il culo un po' tutti perché non faccio mai gol, quindi diciamo anche i dottori mi prendono in giro, quindi sono contento. E poi, se vogliamo essere pignoli, non mi sono piaciuto molto nel difendere, però per fortuna questa girata sono contento per il gol.
Abbiamo scoperto che anche i mezzi sociali della Juventus prendono in giro, poi si è rettificato. Andrea Barzagli, per il fatto che segna poco, era la sua seconda rete in 142 presenze con la maglia bianconera. Il difensore della nazionale che, come detto, ha sbloccato il punteggio in favore della squadra di Allegri. Poi, tornando alla cronaca, l'unica risposta dell'Atalanta nel primo tempo è arrivata al 40esimo con una conclusione centrale di De Ron. Nella ripresa il portiere bergamasco Sportiello prima ha rischiato il patatrack cercando di dribblare Mandzukic, poi si è riscattato al 65esimo fermando in modo provvidenziale Khedira con un'uscita bassa. La Juventus non ha mai rischiato di pareggiare, ha comunque chiuso il match all'86esimo con Lemina che ha saltato palette e Toloi e poi ha insaccato con un preciso esterno destro dal limite dell'area. Sussulto finale d'orgoglio dei nerazzurri all'87esimo con Masiello vicino al gol della bandiera, ma Buffon si è rivelato la solita saracinesca. E a proposito, va detto che il portiere della nazionale è arrivato a 836 minuti di imbattibilità, cioè oltre 9 partite per Gigi Buffon. Nella storia della Serie A davanti a lui ci sono al momento soltanto Dino Zoff, che con la Juventus nel 72-73 rimase imbattuto per 903 minuti, e Sebastiano Rossi, portiere del Milan degli anni 90, che nel 93-94 rimase imbattuto per 929 minuti. In pratica un'altra partita senza gol e Buffon potrebbe entrare anche per questo nella storia del calcio italiano. Dall'altra parte, la squadra, a proposito di numeri, la squadra di Reja, l'Atalanta, non vince da 13 turni, è ferma in classifica a quota 30, e con il Frosinone terz'ultimo in piena rimonta a quota 26 punti, l'Atalanta insomma farebbe bene a tenere gli occhi ben aperti.
Frosinone che, vincendo contro l'Udinese, l'ha ricacciata in zona retrocessione e adesso è soltanto un punto dal Palermo. Noi ne parleremo tra poco, intanto rimaniamo nella lotta a scudetto. Prima che la Juventus vincesse a Bergamo, i bianconeri erano stati agganciati in classifica dal Napoli, che ha battuto il Chievo per 3-1.
Sì, i partenopei sono tornati al successo dopo 4 giornate, lo hanno fatto rimontando tra l'altro al San Paolo lo svantaggio iniziale, una rete clivense anche molto bella di Rigoni a segno dopo appena un minuto e mezzo. Il Napoli lì ha avuto il merito di non tremare, anzi ha subito trovato il pareggio al sesto minuto con Higuain, la cui mini astinenza dal gol aveva coinciso forse non casualmente con la mini crisi della squadra di Sarri. Il Pipita ha trasformato la sua 26esima rete in campionato su assist di Goulam dalla sinistra, e poi prima dell'intervallo sempre dalla sinistra l'assist di Insigne per Chiriches ha portato il rumeno di testa a siglare il vantaggio del Napoli. Dunque al riposo Napoli che ribalta la situazione contro il Chievo, poi nella ripresa è stato davvero un monologo quello dei partenopei, che hanno colpito una traversa con Higuain e che hanno fissato il punteggio sul 3-1 grazie a Callejon. Insomma, tre punti un po' sofferti all'inizio ma strameritati per il Napoli, le cui chance scudetto rimangono immutate, anche se poi in conferenza stampa il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha spiegato che la Juventus è un po' come Eddy Merckx, grandissimo campione del ciclismo degli anni 60 e 70, e che in pratica contro il cannibale c'è poco da fare. Ascoltiamo Sarri.
Non so che particolari possano fare la differenza. Io sono, come dicevo prima alla televisione, un innamorato del ciclismo fin da bambino, e mi ricordo quando ero piccolo che c'era il cannibale Eddy Merckx. Tour de France non ce n'era per nessuno. E il cannibale sono loro. Purtroppo noi siamo Tevenet o Cagnat, però un anno ha vinto Cagnat. E questo ci dà un minimo di speranza, però il cannibale sono loro. E quindi sappiamo che stiamo combattendo il mostro, e senza perdere di vista che c'è una Roma e sta facendo cose straordinarie.
Queste le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, nato in Campania ma cresciuto a Figline Valdarno, quindi in provincia di Firenze. Tra poco ascolteremo anche il terzo toscano della giornata, l'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, perché i giallorossi si sono ripresi il terzo posto in classifica.
Sì, e l'hanno fatto con pieno merito, aggiudicandosi venerdì il confronto diretto con la Fiorentina per 4-1, a segno nel primo tempo El Shaarawy, che da quando è tornato in Italia mantiene la stessa media realizzativa di Higuain, un gol ogni 93 minuti. Poi nel primo tempo per la Roma hanno segnato anche Salah e Perotti. Ilicic poco prima dell'intervallo ha riaperto la gara trasformando un calcio di rigore sacrosanto. Nella ripresa Salah, scattato sul filo del fuorigioco, ha ancora punito la sua ex squadra segnando il definitivo 4-1. Va detto che forse la Fiorentina è stata penalizzata eccessivamente da qualche episodio, in particolare ha protestato per un possibile fuorigioco di Salah in occasione della prima rete, quella di El Shaarawy, e poi è stata sfortunata perché il gol del 2-0 di Salah è nato segnato da una deviazione di Astori, ma va detto che comunque nella partita la Roma ha anche colpito due pali con Perotti nel primo tempo e con Totti con un bel calcio di punizione nella ripresa, e la Roma è sembrata assolutamente in pieno controllo della situazione. Lo ha confermato poi in conferenza stampa proprio Luciano Spalletti, il coach giallorosso, spiegando perché nel secondo tempo, un po' contro le sue abitudini, si è andato ad accomodare in panchina. Spalletti:
di solito sono un po' nervosetto, ma ero più tranquillo perché loro erano padroni della situazione e hanno giocato a ritmi continuativi la partita, mentre altre volte c'era il momento che ci abbassavamo un po' sotto l'aspetto della gestione, si calava un po' come ricerca e come qualità di possesso. Stasera non l'abbiamo fatto, insomma, siamo stati insistenti, ecco.
Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico dunque di una Roma che contro la Fiorentina ha ottenuto la settima vittoria consecutiva, anticipando al venerdì in vista del return match di Champions League contro il Real Madrid. Un po' come Sarri in precedenza, anche Spalletti ha detto che con le avversarie che corrono, come stanno facendo Juventus e Napoli, è difficile sognare in grande. Dall'altra parte Paolo Sosa ha provato a spiegare tatticamente le ragioni della netta sconfitta maturata allo Stadio Olimpico. Ascoltiamo il portoghese che allena la Viola e poi mi dite se lo capite.
Appena abbiamo cominciato, abbiamo dato velocità con la palla che arrivava in un reparto più avanzato, che non ci ha permesso il tempo sufficiente della nostra linea difensiva di accorciare distanze dove il blocco fosse più corto, e dopo della perdita esserci capaci con distanze corte di pressare, questo ha permesso a una squadra che palleggia bene, tecnicamente forte, e sul piano di velocità è molto più veloce di noi. Per questo, su queste partite, su questi avversari, deve averci un blocco molto corto, con palla e senza palla. E questo, dopo principalmente 20 minuti, ha lasciato di esserci così.
Insomma, erano lunghi e non correvano.
Veramente in prosa.
In un certo senso sì, diceva sostanzialmente, con una squadra che palleggia, che gioca molto bene palla a terra come la Roma e che è molto rapida, sarebbe stato meglio che la difesa della Fiorentina salisse più rapidamente per accorciare le distanze tra i reparti. Dopo 20 minuti la Fiorentina non è più riuscita a fare questo, i suoi difensori sono oggettivamente un po' statici in qualche uomo, e questo ha lasciato quella fascia di campo tra la difesa e il centrocampo della quale ha approfittato la Roma.
Questa era Paolo Sosa.
Ma purtroppo gli ascoltatori si sono persi anche il gesticolare di Dario Castaldo, che fa un po' da grafico per chi non visualizza
qua.
Allora, grazie per questa pagina tecnica, Dario. Però continuiamo a parlare di calcio giocato e non raccontato. Alle spalle del quartetto di testa ci sono le milanesi, non c'è stato il sorpasso del Milan sull'Inter.
Anzi, la giornata è stata favorevole ai nerazzurri, perché il Sassuolo si conferma a Mazzagrandi al Mapei Stadium, ha piegato i rossoneri per 2-0. Il Milan in realtà era partito molto bene, aveva impegnato il portiere neroverde Consigli con Bertolacci, Ondà e Antonelli, poi però il gol l'aveva trovato il Sassuolo, e che gol! Schema da calcio d'angolo dalla destra di Berardi, Sansone ha fatto velo al limite dell'area per Duncan, che è arrivato dalle retrovie, ha scaricato un sinistro micidiale all'incrocio dei pali. Prima dell'intervallo la squadra di Di Francesco avrebbe potuto addirittura raddoppiare con Sansone e Berardi, ma poi nella ripresa, dopo che Mihajlovic aveva richiamato in panchina uno spento Balotelli, è arrivato comunque il raddoppio del Sassuolo, lo ha firmato Sansone, che ha girato in rete un suggerimento dalla destra di Vrsaljko. Poi lì la tensione è salita, Mihajlovic si è fatto espellere per proteste, il Sassuolo è rimasto in 10 invece per il cartellino, secondo cartellino giallo rimediato da De Frel. Poi, nonostante una quindicina di minuti di superiorità numerica, il Milan non ne ha approfittato. I rossoneri così rimangono al sesto posto, quota 47 punti, ma proprio il Sassuolo si avvicina a quota 44, mentre l'Inter ha allungato a quota 51 grazie al successo maturato poco fa nel posticipo contro il Palermo. A segno Ljajic e Icardi nel primo tempo, poi Perisic nella ripresa dopo che Vasquez aveva accorciato le distanze.
E in conclusione, Dario, cosa è successo nelle altre gare?
Allora, 1-1 tra Torino e Lazio, squadre molto deludenti in quest'ultimo periodo. Ai Granata non è bastato un vantaggio segnato dopo 12 minuti da Belotti e poi un calcio di rigore di Immobile che poteva rappresentare il capo, invece l'attaccante lo ha sbagliato. Nella ripresa la formazione di Ventura ha pagato dazio, prima Parolo ha colpito il palo, poi Keita ha conquistato un calcio di rigore che Biglia ha trasformato. La Lazio, insomma, raccoglie il suo secondo punto nelle ultime tre gare. Per per il Toro, 5 punti nelle ultime 5 partite, un bottino magro che secondo il tecnico del Toro Ventura però sta stretto ai suoi, ascoltiamolo.
Creare tante palle gol contro una squadra di qualità come la Lazio è... Questa è la nota positiva, la nota meno positiva che a questi livelli tante palle gol, fai un gol solo, è evidente che su questo dobbiamo migliorare, però coi se e ma non va da nessuna parte. È evidente che c'è un po' di rammarico, sono dispiaciuto soprattutto per i giocatori e mi dispiace per il pubblico che avrebbe meritato una vittoria, ma voglio dire, arriverà, è un momento così, raccogliamo obiettivamente quando giochiamo partite sottotono o comunque non buone, raccogliamo zero, quando facciamo partite buone in questo periodo raccogliamo meno di quanto avremmo meritato, ma questo fa parte del momento che dobbiamo imparare a superare anche questo, è un altro passaggio a livello di esperienza per tutti.
Queste le parole di Giampiero Ventura, tecnico del Toro, che ha pareggiato in casa 1-1 contro la Lazio. Nelle altre gare va detto bene entrambe le genovesi. La Sampdoria si è aggiudicata l'anticipo del sabato del Bentegodi, spingendo l'Hellas Verona sempre più verso il baratro della Serie B. A segno per i doriani nella prima mezz'ora Soriano, Cassano e Christodoulopoulos. Più complicata invece la vittoria del Genoa sull'Empoli, 1-0 con sigillo di Rigoni. Empoli che ha anche colpito un palo. Rigoni autore di una bella girata su assist di Cerci. Genovesi, entrambe le squadre che restano a braccetto a quota 31 punti, scavalcando Atalanta e Udinese, si avvicina, come detto, il Frosinone che continua a far valere la legge del Matusa, il nome, anzi il soprannome che poi è diventato il nome dello stadio del capoluogo ciociaro. Il Frosinone in casa ha conquistato 21 dei suoi 26 punti e adesso intravede il traguardo salvezza. Hanno battuto i friulani grazie a un gol per tempo, ha segnato Daniel Ciofani, ottavo gol in campionato per lui, anche se nella circostanza è colpevole il portiere dell'Udinese Carnezis. Il raddoppio della squadra di Stellone è arrivato al 15° della ripresa con un colpo di testa di Blanchard. Ciociari, come detto, in piena rimonta adesso ad un tiro di schioppo dal Palermo, dall'Atalanta e dall'Udinese, ma anche il Carpi può continuare a sognare la permanenza in Serie A dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna.